eccoci qua alle 8 e 19 minuti. Buongiorno a tutti, una nuova puntata del Giorno delle Locuste. Avevamo chiuso la rassegna stampa con le parole del Vescovo di Granada ed eccolo qua, il Vescovo laico della finanza etica. Signore e signori, il professor Di Stefano, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Lei è d'accordo col Vescovo di Granada?
Non lo so, sì.
Ma lo sa cosa ha detto per
me? No, stavo preparando la trasmissione, quindi non ti ho ascoltato.
Vescovo di Granada ieri ha detto dal pulpito: ok alla fellatio, basta che nel durante si pensi a Gesù.
Oddio.
D'accordo o non d'accordo?
No, non d'accordo.
Non d'accordo, meglio pensare a qualcos'altro. Bravo professor Di Stefano, mi è piaciuto. E allora mi dica una cosa che le piace e una cosa che non le piace di questo benedetto piano Renzi, perché ne hanno parlato tutti, ognuno ha espresso
del
il suo
nuovo
giudizio.
Contratto con gli italiani?
Sì, vabbè, adesso non faccia anche lei
quello. Beh no, è un dato di fatto.
Stiamo sulle cose, cosa le piace lo so già io, la tassa sulle rendite finanziarie. Ma le piace tutta formulata così?
No, io non avrei escluso i titoli di Stato almeno sopra un certo ammontare di portafoglio, cioè se un investitore possiede più di un tot di titoli di Stato, mettiamo una soglia intorno ai 100.000 euro, secondo me potrebbe benissimo pagare la tassa sulle rendite finanziarie.
Cioè quindi lei la terrebbe così ma l'aumenterebbe anche i titoli di Stato?
Ma assolutamente, non capisco perché il titolo di Stato deve essere esente.
Ho capito, ma secondo lei è sensato invece che ci sia un aumento al 26% sui conti di deposito?
No, vabbè, allora i conti di deposito alla fine sono un'attività oggettivamente di natura finanziaria.
Ho capito, ma
il
prototipo siamo io e lei che ci abbiamo quei 2.000 euro su conto.
No, io non ho conto di deposito, ma sinceramente adesso... comunque trattasi... Beh, ma c'è una coerenza però, adesso oggettivamente il conto di deposito si comporta come un investimento finanziario e quindi c'è un'omogeneità. Il problema è, se ci pensi, esattamente questo, perché il conto di deposito sì e i bot no.
Sì, dopodiché cioè, peraltro le segnalo che da qualche anno i tassi di interesse sui conti di deposito sono praticamente sotto zero.
Ma ovviamente.
Quindi alla faccia della rendita finanziaria.
Ma ovviamente, ma anche i bot hanno dei rendimenti sotto zero, perché l'ultima asta li ha collocati intorno allo 0,60-0,80%, ma non è un problema di questo tipo, perché dal punto di vista ovviamente del legislatore va creato un meccanismo e possibilmente il meccanismo dovrebbe rimanere tale per tutti. Insisto, il problema secondo me non sono i conti di deposito, a me quello che sorprende è questa esenzione assolutamente ab limitum dei titoli di Stato.
La cosa che proprio non le piace invece, ne scelga una.
Ma la cosa che non mi piace veramente è un pezzo dell'impianto del Job Act, soprattutto la questione dei contratti a termine allungati a 3 anni senza nessuna chiarezza se poi questi contratti devono tradursi in qualche forma entro certi limiti di contratti indeterminati, perché questo la formulazione così almeno come è stata presentata e siamo in attesa di vedere però il provvedimento come viene scritto di fatto diventa un sistema di precarizzazione permanente del mercato del lavoro.
Sì, non che l'ascito della Fornero fosse meglio, ma comunque non...
senza ombra di dubbio, ma se uno si presenta dicendo che deve fare la grande riforma, che deve gli errori della Fornero e poi ne fa un altro che è paragonabile a quello della Fornero, francamente non risolviamo i problemi.
Per carità, non approfondiamo, anche perché di questo tema se ne è parlato di tutto e di più in qualunque tipo di contesto. Invece l'ho vista stamattina che era lì, gettava l'occhio sulla vicenda pruriginosa del marito della Mussolini, anche lei proprio come l'italiano medio.
Non è vero.
Non è vero.
No, stai dicendo una cosa assolutamente non vera. Guarda, l'occhio lo stavo gettando cercando di districarmi nelle tabelle della Banca dei Regolamenti Internazionali, perché siccome messo in scaletta delle cose su questo, volevo approfondire e rubare un po' di spazio ai nostri ascoltatori per dargli dei numeri una volta tanto che abbiamo una fonte.
Perché nell'impaginato era proprio sopra il caso Mussolini, la Banca dei Regolamenti Internazionali.
No, non era assolutamente, non stavo leggendo.
Comunque,
quello.
Non faccio il modesto, perché siamo qui per segnalare una nuova straordinaria operazione editoriale pensata dal professor Di Stefano, visto che ormai la scusa dilagante è quella del "non sapevo fosse minorenne". Ecco che in allegato al prossimo numero di valori troverete un libello vergato proprio dal professore, 100 scuse etiche da raccontare alla moglie quando fate una cazzata. Ve ne segnaliamo solamente alcune. 1. Vi siete dimenticati che è l'anniversario perché stavate pensando da giorni alla lotta degli indigeni boliviani contro le multinazionali del rame che deturpano il loro habitat. 2. La calza ritrovata sotto il divano è finita lì a vostra insaputa ed è comunque una protesta simbolica contro lo sfruttamento nel settore del tessile. 3. Avete pisciato sull'asse e questo è accaduto per l'uso esecrabile e massiccio dell'automobile in città che genera micro oscillazioni dell'edificio che alterano la mira. Se si incentivasse maggiormente il bike sharing, la stabilizzazione del pavimento vi consentirebbe di centrare il buco senza più difficoltà. Questi ed altri 97 consigli scuse etiche da raccontare alla moglie quando fate una cazzata nel prossimo numero di valori. Ma intanto io parlerei di Unicredit, perché Unicredit leggevo che c'ha un rosso da 14 miliardi e manda a casa 8.500 dipendenti. Ma sono quelli che stanno nel grattacielo?
A qualcuno sarà anche quelli, saranno forse anche quelli del grattacielo, purtroppo. Viene da domandarsi se invece che mandare a casa tutti questi dipendenti era così indispensabile andare a prendere, a costruire, poi non l'hanno costruito loro, ma comunque scegliere questa sede così faraonica.
Ma chi ci mettono i pupazzi per riempirlo adesso?
No, il grattacielo secondo me rimane riempito ugualmente anche con i tagli occupazionali che sono preventivati, che ovviamente da quello che si è capito tra l'altro dovrebbero colpire prevalentemente i paesi dell'est. Ricordo che Unicredit è una banca oggi fortemente esposta verso i paesi orientali, non a caso i paesi dell'est Europa, non a caso la crisi ucraina ha creato più di un terremoto e di una preoccupazione, essendo l'esposizione diretta di Unicredit verso quello specifico paese molto elevata.
Dopodiché posso immaginare che questi 14 miliardi di rosso non stiano interamente o in larga parte attribuibili alla crisi.
No, assolutamente.
Come mai c'è 14 miliardi di rosso?
Ma sai, si stanno tirando le fila e io da questo punto di vista credo che bisogna dare atto a Unicredit di aver fatto un'operazione di trasparenza. Si stanno tirando le fila degli effetti delle crediti inesigibili prodotti dalla crisi finanziaria e dagli errori dalla crisi economica, dalla crisi finanziaria e dagli errori fatti dai precedenti vertici della banca. È evidente che avendo di fatto la necessità di anticipare l'adeguamento ai criteri di Basilea 3, la banca, pur escludendo la necessità di un aumento di capitale, ha deciso appunto di contabilizzare perdite nette per 15 miliardi facendo un po' di pulizia sui propri conti. I dipendenti che vengono tagliati complessivamente sono 8.500 e di questi 5.700 sono appunto in Italia, ma da quello che si capisce sono prevalentemente una riduzione, un piano di riduzione anche proprio delle filiali di Unicredit, che è molto presente a livello territoriale per effetto anche della fusione.
Di fronte a sti 14 miliardi di rosso, quelli di Montepaschi fanno i bulli, cioè loro c'hanno solamente 1,5 miliardi di rosso.
Ma non farei tanto il bullo se io fossi al posto dei quelli di Montepaschi, perché certo le perdite vengono dimezzate a 1,5 miliardi, ma il problema, come sapete, di Montepaschi è comunque il fatto di essere seduta su complessivamente una serie di operazioni finanziarie che sono quelle anche oggetto dell'inchiesta, che hanno delle perdite potenziali che potrebbero essere anche di decine di miliardi di euro. In realtà il Montepaschi, bisognerebbe che parlassimo un attimo di quello che è accaduto in queste settimane rispetto all'andamento del titolo, perché finalmente si è capito come mai gli hedge fund erano così impegnati nell'operazione intorno al titolo dei Montepaschi, e questa secondo me è la parte forse più interessante, e cioè che gli hedge sono stati presi dal panico perché temevano che anche Montepaschi, come ha fatto il Banco Popolare, lanciassero un aumento di capitale raggruppando le azioni, cioè sostanzialmente ogni 10 azioni che possiedi una nuova. Gli hedge che erano scoperti, cioè che avevano venduto il titolo, quindi fatto la corsa a ricomprarsi il titolo per evitare un'eventuale operazione di questo tipo, producendo quei rialzi inaspettati e assolutamente inspiegabili dell'azione, considerando le condizioni complessive della banca senese.
Abbiamo 50 secondi prima di dare la linea al GR delle 8.30, poi ci ritroviamo nella seconda parte della rassegna stampa. Secondo lei ha senso che li buttiamo via con la manipolazione del Forex, oppure è meglio tenerci un po' di spazio per raccontarla?
Ma teniamoci un filo di spazio.
Perfetto.
Facciamo una cosa un filo più
sì,
ampia.
Allora, visto che abbiamo 30 secondi, raccontiamocela un po' su. Come va sto periodo qua?
Va pesantemente male, secondo me.
Però è arrivata la primavera.
Ah sì, lo dici tu. Beh, io chi l'ha vista?
Chi l'ha vista? Cioè lei continua ad avere un autunno inesorabile.
Un inverno
bergmaniano, ghiacci,
esatto.
Notti infinite, ma mai la luce del sole. Va bene. Professore, allora facciamo una cosa. La vedremo sbocciare come gemma primaverile tra una decina di minuti, subito dopo il GR delle 8.30, quando comincerà con il Forex e la sua manipolazione, la seconda parte del giorno delle locuste. Le 8.39 minuti del mattino, Sexy Motherfucker, Prince, canzone tratta naturalmente dal suo album più celebre, che è Shazam, come ama ricordare il professor Di Stefano. Secondo lei dove è caduto l'aereo?
No, non lo so.
Però è lì che si interroga anche lei, eh?
No, sinceramente no. L'unica cosa che mi ha colpito è la perdita del motore. Il fatto che...
Che non a caso è come in Lost.
Ah, che è come in Lost.
Se ci fosse stato il cronosisma e non fosse... È un crampo dello spazio-tempo. Come in Lost, non è caduto e invece...
Ma non sono esperto di Lost, mi trovi impreparato.
Vabbè, la troverò preparato a breve sul Forex, ma prima di passare al Forex, una segnalazione che riguarda non a caso proprio i trasporti, perché è crociera mania. Gli europei vanno sempre più in crociera, imbarchi record nel 2013, sono 6,3 milioni i crocieristi europei, più 4 sul 2012 e più 43% dall'inizio della crisi.
Alla faccia dell'incidente della Costa Crociere.
Ha visto? Chi l'avrebbe mai detto? Nessuno, tranne il professor Di Stefano, che non a caso da vecchio volpone lancia una nuova grande crociera di valori. 12 giorni di crociera sull'Ambro a soli 999 euro. Saranno 12 giorni di magia a bordo di un'antica nave baleniera acquistata personalmente dal prof a un'asta fallimentare di Oslo. Si parte il 4 aprile alle 5 del mattino dal molo di Segrate, che è un po' la patrasso dell'Ambro, e nel prossimo numero di valori in omaggio troverete allegati 10 simpatici sacchetti antivomito utilizzabili anche per l'umido nella raccolta differenziata. Senta, mi diceva, grandi grigliate di pesce fresco a bordo, pescato direttamente nell'Ambro.
Sì, come no, certo.
Ma se abbocca la nutria, grigliate anche quella.
Certo, grigliamo anche la nutria.
non guardate in faccia a nessuno.
No, anzi.
E poi lo spettacolo con il professor Di Stefano che reciterà Cassandra di Christa Wolf. Insomma, tantissime belle cose. 12 giorni per 999 euro. Bravo professore, ma adesso parliamo del Forex, perché è stato manipolato e questo non è una novità. Quello che sappiamo è quanto costerà le banche europee.
Si ipotizza che in spese legali e risarcimenti le principali banche europee, in particolare Barclays, Deutsche Bank, UBS, Royal Bank of Scotland e HSBC, potrebbero spendere tra 8,5 e 10,6 miliardi di euro. I costi legali dello scandalo Forex rischiano di superare ampiamente le spese sostenute per l'altro grande guaio giudiziario relativo alla manipolazione dell'IBOR, l'indice interbancario, per la quale 5 banche e altri operatori hanno sborsato sinora 5,8 miliardi di dollari. La stima sul caso Forex, che è stata avanzata dal Financial Times, potrebbe essere anche una stima al ribasso, perché alcuni esperti interpellati dal quotidiano londinese hanno paventato che invece lo scandalo Forex possa costare tra 20 e 30 miliardi di dollari. Uno studio della London School of Economics ha sostenuto che tra il 2008 e il 2012 le 10 principali banche di Stati Uniti ed Europa hanno pagato multe complessive per 235 miliardi di dollari a seguito di incriminazioni, condanne o patteggiamenti al fine di evitare procedimenti penali.
Ma cosa sono 10 miliardi al giorno d'oggi? Niente, a noi piacciono i grandi numeri e quindi parliamo di 100 trilioni di dollari e quanto ammonta il debito globale. Intendiamo per debito globale?
E l'ammontare complessivo del debito pubblico e del debito delle imprese su scala globale alla fine del primo semestre del 2013. Questi sono i dati, come dicevamo all'inizio, che sono contenuti nel rapporto estremamente interessante della Banca dei Regolamenti Internazionali. Complessivamente, appunto, si tratta di 100.000 miliardi. Siamo cresciuti in modo molto consistente perché ci sono 30 trilioni di dollari in più. Il dato iniziale a metà del 2007 era di 70 trilioni e questo complessivamente, i principali emittenti di questo nuovo debito sono state, guarda caso, le amministrazioni pubbliche in senso lato, quindi sia quelle centrali che quelle locali. I titoli complessivi del debito pubblico si sono portati a 43.000 miliardi nel giugno del 2013, con un aumento dell'80% rispetto al 2007. Se bisogna capire cosa è successo con la crisi finanziaria, eccolo qua, come dire, la pubblicizzazione delle perdite, lo si vede molto chiaramente. Questo incremento dei debiti pubblici non è legato ad alcun incremento di spesa pubblica in nessuno dei paesi a livello internazionale, ma solo esclusivamente alla necessità di coprire le perdite del sistema finanziario. Quindi la finanza Frankenstein ci è costata la bellezza di oltre l'80% in più di debito delle pubbliche amministrazioni, che alla fine dovrà essere ripagato come al solito dai contribuenti. L'altro elemento, secondo me, molto interessante che emerge dal rapporto della Banca dei Regolamenti Internazionali è il deflusso già iniziato nel corso del 2013, molto consistente, di risorse dai paesi emergenti. Si è detto più volte che i famosi BRICS erano a rischio, e qui ci sono le cifre. Le attività verso le economie avanzate hanno subito una contrazione di 554 miliardi di dollari, la maggiore in quasi due anni. L'unica eccezione è ovviamente il Giappone, che ha visto aumentare di 90 miliardi i flussi finanziari in ingresso, mentre invece per quanto riguarda gli altri paesi emergenti, quindi stiamo pensando soprattutto a India, Cina, Brasile, Sudafrica e Russia, la contrazione è stata veramente rilevante, perché questo è un deflusso di capitali spaventoso. Non sono stati intaccati invece gli impieghi verso i centri offshore, che sono rimasti sostanzialmente invariati, che come vedremo poi ammontano a cifre anche in questo caso molto consistenti.
Visto che hai citato il Giappone, leggevo stamattina in rassegna stampa del caso giapponese con Shinzo Abe, che ha chiesto e ottenuto dalle grandi corporation l'aumento dei salari per contrastare la crisi.
Eh sì, questo è l'altro elemento molto significativo. È vero che c'è stato questo incremento spaventoso del debito pubblico per effetto della crisi finanziaria, è vero anche che soprattutto negli Stati Uniti e in Giappone si sta spingendo in modo consistente su una redistribuzione almeno parziale del reddito, che è una delle concause di questa crisi. Obama, come sapete, sta conducendo una battaglia durissima per portare a oltre $10.75 il salario minimo orario in tutti gli Stati Uniti, e ieri anche Abe, il primo ministro giapponese, ha fatto un appello alle aziende perché venga incrementato il salario dei lavoratori, evidentemente nell'idea che si tratta di i primi aumenti salariali dal 2008, indispensabili per sostenere la drogatura dell'economia nipponica avvenuta grazie alla decisione sempre di Abe, la famosa Abe Economics, di far stampare miliardi di yen dalla banca centrale per ricomprare un pezzo del debito.
Dopodiché stiamo parlando di robetta, 20 euro in busta paga, Matteone fa quattro volte tanto con i suoi 80 euro, ma secondo me a noi piacciono i grandi numeri, restiamo sui trilioni, perché secondo Bloomberg, che ha fatto un monitoraggio periodico dei bilanci di 307 grandi società statunitensi, la liquidità offshore complessivamente negli Stati Uniti vale 2 trilioni di dollari, che per il fisco americano equivale a una perdita attorno ai 90 miliardi l'anno.
Ecco, non prima di aver detto, sì è vero, tu dici 20 euro, ma per esempio i lavoratori della Toyota riceveranno un bonus straordinario da 17.000 euro.
Ah, beh, c'è minchia, veramente.
Quindi, sì, che pare a 7 mensilità, quindi non è, non, cioè voglio dire, bisogna andarci dentro a capire bene quali sono le dinamiche economiche che sono, vengono decise a livello internazionale per combattere gli effetti della crisi.
Torna in mente un antico vecchioni e poi verranno i piemontesi a salire Gaeta con le loro Land Rover e con le loro Toyota. Ma torniamo alla liquidità offshore.
Ecco, torniamo alla liquidità offshore, perché come dicevamo è anche uno degli elementi che emerge nel rapporto della Banca dei Regolamenti Internazionali. La liquidità offshore vale 2 trilioni di dollari, all'interno di questi numeri oggi è una giornata da trilioni, 1950 miliardi, praticamente una cifra comparabile al PIL del nostro paese, la decima economia al mondo, una massa di denaro che ovviamente sfugge all'Internal Revenue Services, l'agenzia delle entrate degli Stati Uniti. Secondo Bloomberg, questo è l'ammontare della liquidità solo esaminando il monitoraggio periodico dei bilanci di 307 grandi società statunitensi, e segna una crescita dell'11,8% rispetto all'anno passato. Anche in questo caso grandi protagoniste sono Microsoft, Apple, IBM, che da sola hanno aumentato la propria liquidità estera di 37,5 miliardi di dollari. Le prime 15 compagnie della lista detengono all'estero circa 800 miliardi, cioè il 40% del totale, e un rapporto del Congresso stima che il mantenimento della liquidità offshore generi una perdita per le casse pubbliche statunitensi compresa tra 30 e 90 miliardi di dollari l'anno. Questo solo quello che emerge appunto dagli Stati Uniti, e poi bisogna considerare che gli impieghi verso, appunto, come dicevamo, le aree offshore non sono assolutamente diminuiti a livello globale e continua a essere al terzo posto a livello internazionale secondo la Banca dei Regolamenti Internazionali.
A proposito di fisco e grandi corporation, facciamo un esempio recentissimo in qualche modo di scuola, perché c'è il governo australiano che sta inseguendo Apple a colpi di boomerang, perché Apple ha fatturato in Australia 27 miliardi di dollari ma ha pagato al fisco australiano 176 milioni, ovvero lo 0,7%, intanto ha portato i capitali in Irlanda.
E beh, sappiamo che c'è una sorta di dumping fiscale operato dall'Irlanda, e questa non colpisce solo gli altri paesi europei, ma appunto addirittura anche l'Australia, perché la Australian Financial Review, il più autorevole quotidiano economico del continente, ha svelato una ragnatela di strategie utilizzate appunto dalla Apple per portare fuori sostanzialmente fatturato e quindi per evitare di pagare al fisco australiano le tasse. Apple Sales International, che ha sede in Irlanda e che dovrebbe in teoria tutelare la proprietà intellettuale dei suoi prodotti, invece riceve tutti gli introiti che la società sottrae al fisco, e i miliardi che sfuggono all'erario australiano non vengono tassati né in Irlanda né negli USA né altrove. Secondo il Financial Review, i conti finanziari di Apple tra il 2002 e il 2013, e quindi la compagnia ha contabilizzato ricavi per 100 miliardi di dollari e ha versato al fisco meno di 50 centesimi ogni $1,000 entrati nelle sue casse. Questo grazie al pagamento appunto di presunte royalties sui brevetti, sugli apparecchi che vengono venduti su tutti i prodotti Apple che vengono venduti direttamente nelle reti di vendita in Australia.
Giappone, anche Briatore sarebbe così bravo. Intanto segnalo, visto che abbiamo parlato del Giappone, che la borsa di Tokyo ha chiuso in fortissimo ribasso, meno 3,3%, con il Nikkei che perde quasi 500 punti. Le motivazioni non solo le tensioni in Ucraina, ma anche il rallentamento dell'economia cinese, a proposito di quanto si raccontava prima. Dalla borsa di Tokyo a Wall Street, che è quella che paga i bonus più alti, cioè che sta pagando i bonus più alti dal 2008, ovvero dall'inizio della crisi, nonostante ci sia un meno 30% per le attività di intermediazione finanziaria nel corso del 2013.
Stiamo parlando di 26,7 miliardi di dollari di bonus, più 15% su base annuale. Il valore medio dei bonus incassati da ciascun addetto al sistema finanziario di Wall Street si è attestato a $164.530, il livello più alto dal 2008. La crescita dei bonus si contrappone, come dicevi giustamente, al calo dei profitti. Nel 2013 i profitti per l'attività di intermediazione finanziaria sono diminuiti del 30%, e questo è un effetto sia della crisi sia della nuova regolamentazione voluta da Obama, e si è ridotta a 16,7 miliardi di dollari. Quindi di fatto è come dire che i profitti sono quasi la metà dei bonus che vengono pagati, se si fa il raffronto, il che lascia qualche elemento di follia e di incredibilità rispetto ai numeri, visto che stiamo parlando appunto di miliardi di dollari distribuiti.
Prof, abbiamo ancora 2 minuti e mezzo, quindi io chiuderei con la Cina. La Cina che c'ha un allarme crescita, loro puntano al più 7,5% di aumento del PIL, e forse non ci arrivano, ma soprattutto ha parlato il premier cinese, che ha detto che ci sono all'orizzonte default inevitabili.
Sì, in una conferenza stampa il primo ministro di Pechino, Li Keqiang, ha ammesso che ci sono nel settore privato fallimenti inevitabili. La scorsa settimana l'azienda del settore delle rinnovabili, Chaori Solar, non è riuscita a onorare gli interessi sull'obbligazione da $162 milioni emessi solo 2 anni or sono. Il mancato pagamento ha fatto registrare il primo default conosciuto nel settore cinese dei cosiddetti corporate bond. L'ammissione da parte di Li è abbastanza sorprendente, e si è anche creato un po' un giallo per capire quale fosse la trascrizione corretta della conferenza stampa, e quindi si è trovata forse la trascrizione corretta sul Hong Kong South China Morning Post. Temo, ha detto il premier cinese, che a volte alcuni casi isolati di default siano di facilmente evitabili. Dobbiamo fare un passo avanti nel monitoraggio, gestire in modo adeguato i problemi importanti e assicurare che non ci sia un rischio sistemico per la regione. Parole che ovviamente, dette dal primo ministro cinese, hanno creato terrore, e non a caso, come dicevi poc'anzi, la borsa di Tokyo oggi è sprofondata, e quindi si preannuncia un venerdì nero sui mercati finanziari in tutto il mondo per effetto di queste preoccupazioni, oltre che di quelle ucraine.
Anche perché, diciamocelo chiaramente, se viene giù una piccola media impresa nella provincia cinese è un po' come se crollasse il Belgio dal punto di vista della volumetria.
Esattamente.
Ecco. E allora siamo arrivati alla fine anche di questa puntata del Giorno delle Locuste. Volevo solo segnalare una cosa che mi sono scordato poi nel flusso della mattinata, a proposito della Dama Bianca. Ce l'ha presente? Non quella di Coppi, che è quella dei suoi tempi.
Ho capito, sì.
L'amica di Silvio, quella che ha beccato con 24...
Nome, sì,
la Federica Gagliardi.
Ecco, Federica Gagliardi.
Allora, lo cito perché lo segnalavo ieri su Facebook. Tempo fa aveva fatto un tweet, anzi un retweet, che diceva: oggi è la giornata mondiale di lotta alla droga voluta dall'ONU. Ecco il punto su consumi ed emergenze. Chapeau, impagabile.
Incredibile.
E allora ricordatevi, il 4 aprile parte la crociera sull'Ambro di Valori, e nel prossimo numero, come dicevamo, 100 scuse etiche da raccontare alla moglie quando fate una cazzata, tutte scritte e immaginate dal professor Di Stefano. Professore, che la primavera sia dentro di lei.
Grazie, buon fine settimana a tutti.
Me la rimanda il mittente, la primavera.
Esatto.
Arrivederci, ascoltatori.